Le sfumature del dolore. Legge Alessandra Anselmi. Il rumore dei miei passi sulla strada invade l'aria, sordo, ritmico. Ma ora il ritmo si infrange. Sono di altri passi si è sommato al mio. Stringo la fodera interna delle tasche e proseguo decisa. Mi concentro sulle gocce di pioggia che iniziano a penetrarmi attraverso la suola degli stivali per non pensare a chi altri potrebbe percorrere il vicolo che porta al mio appartamento. Il martedì, a tarda sera. Quel suono si è fatto un rombo nelle mie orecchie. È vicino, troppo vicino. Spalanco gli occhi. Ansimando. La mia fronte è medita di sudore, ma il cuscino è rimasto asciutto. Grazie al cielo, oggi posso risparmiarmi di lavare la federa. La sveglia sul comodino segna le 4 di mattina. Fisso per qualche minuto la crepa sul soffitto, che ormai conosco così bene, e accendo la luce. La mia giornata inizia presto. Mi sciacquo il viso, evitando lo specchio. Troppe volte mi è capitato di sobbalzare alla vista di quella sconosciuta dinanzi a me. Un tempo avevo gli occhi verdi, cangianti, si doravano d'estate, ghiacciavano d'inverno. Ma ora i miei occhi non hanno colore. Una patina di grigio ha rivestito l'iride. E se è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, amici miei, la mia è pietrificata. Vado in cucina, preparo il caffè, gesti meccanici, cucchiaino di polvere, non devo pensarci. Due cucchiaini di polvere, non devo pensarci. Tre cucchiaini di polvere. Cedo. Mi accascio sulla sedia, aggrovigliandomi i capelli fra le dita. E lascio che il ricordo di quella notte prenda il sopravvento. Dopo 2 ore sono ancora rannicchiata a terra. La caffettiera è aperta. E la polvere di caffè è sparsa sul tavolo. Devo reagire. È quello che dicono gli psicologi, i dottori, i miei genitori. Io taccio. Vorrei chiedere loro se sanno cosa significa subire una violenza, se sanno cosa si provi a sentirsi l'anima strappata dal petto, vederla raggrumarsi di fianco a sé in chiazze di sangue. Ma taccio. Sono passati 2 anni da quel giorno e per me il tempo si è fermato in quell'istante. Non mi ricordo che le foglie sugli alberi del viale ingialliscono lentamente, cadono e scricchiano sotto la suola dei miei stivali. Non mi accorgo dell'aria che si fa pungente, mi screpola le rabbie, le nocche delle mani, dei cappotti dei passanti che si fanno più pesanti. Non mi rendo nemmeno conto di quando il cinguettio degli uccelli invade nuovamente l'aria, di quando i raggi del sole schiudono i boccioli. Non provo più la gioia genuina di quando dal fruttivendolo iniziano a comparire le prime pesche, le ciliegie. Proprio io, che cioè adoravo inalarne il profumo prima di comprarle. Io che mi posizionavo in terrazza. Primo tepore del sole primaverile. Lasciavo che il calore mi prenotasse nella pelle. Fino a sentire quel piacevole bruciore. Così, cioè, ero così affascinata dal mantello del mondo che cambiava colore, dalle sue infinite sfumature e cercavo tutte di ricrearle sulla mia tavolozza. Sono passati 2 anni anche dall'ultima volta che ho preso in mano un pennello. Che senso avrebbe dipingere un mondo grigio? Che senso ha abitare un mondo grigio? Sarebbe meglio se mi avessero lasciata lì, stesa sull'asfalto. Risvegliare i miei sensi è stato un gesto crudele, imperdonabile, che merita la mia perenne ostilità. Sono ostile nei confronti dei medici. Non potete curarmi. Sono ostile nei confronti dei miei genitori. Smettetela di guardarmi con quella pietà. Sono ostile nei confronti di quel passante che mi ha trasportato in ospedale quella notte. Mi hai rovinato la vita. Dovevi lasciarmi lì. Che vita è questa? È stato un gesto crudele. La mia vita sarebbe dovuta finire lì. Questo trascinarsi non è vivere. E non potrà mai più tornare ad esserlo. Trovo la forza di alzarmi per chiudere quella benedetta caffettiera. Suonano le campane. È mezzogiorno. La mattina è finalmente passata. Le mie giornate iniziano presto, ma si dilatano e si restringono imprevedibilmente. Sorseggio il caffè, bollente e amaro. Il mio corpo esile accoglie quel calore come una benedizione. Apro la dispensa per prendere un biscotto. La dottoressa mi ha imposto di ingerire qualcosa, ma quella confezione accartocciata non ha più nulla da offrire. Malvolentieri afferro il cappotto. Sarà stagione. E mi avvio al negozio di alimentare a piedi. Uscire di casa è stato uno dei più grandi progressi di quest'anno. Espormi all'aria aperta, agli sguardi giudicanti dei passanti e ad altri corpi pronti ad attaccarmi. È stato un progresso quest'anno. Conto fino a 10 e mi volto. Poi ancora fino a 10 e mi volto di nuovo. Finché non arrivo a destinazione. Questa è la mia strategia. I numeri scanditi, ritmici, occupano la mia mente impedendole di formulare qualsiasi altro pensiero. A un tratto però, smetto di contare. C'è qualcosa di insolito in questa parte del viale. Ai margini della strada sono stati posti numerosi cavalletti, sopra i quali sono disposti delle tele. La mia indifferenza è disturbata da questa anomalia. Il mio spirito affamato percepisce del nutrimento attorno a sé e mi impone di avvicinarmi. Il primo quadro rappresenta un paesaggio marino. Le pennellate dense hanno creato dei grumi di colore proprio dove l'onda forma le creste bianche di spuma. Un metro più avanti il panorama cambia completamente. Mi trovo davanti. Un interno buio dagli arredi poveri. Una donna seduta che regge un libro tra le mani, il volto in chiaroscuro, le labbra increspate da un lieve sorriso. Davanti al terzo dipinto mi arresto. Su un fondo scuro e denso come pece si distinguono a malapena dei filamenti di colore. Si rincorrono, aggrovigliano, distendono. Socchiudo gli occhi, cercando di decifrare quell'enigma di intrecci. È anche il mio preferito. Una voce dietro di me mi fa sobbalzare. Mentre cerco di rallentare i battiti del cuore, mi rimprovero di aver abbassato la guardia, di aver permesso ad una presenza di insinuarsi alle mie spalle. Un uomo con il volto smunto, i capelli corvini, se ne sta dritto, le braccia incrociate, ostentando sicurezza. Una tremolia delle dita lo tradisce. Il mio occhio esperto nota immediatamente il colore raggrumato sotto le unghie, così difficile da rimuovere. Rimango in silenzio, ancora scosso dal suo intervento. Lui però non guarda me, continua a fissare il quadro davanti a noi. Questi sono i miei demoni. Mi rendo conto di essermi messa a correre solo quando il fiato inizia a mancarmi. Mi guardo indietro, nessuno. Rallento, il respiro torna. Mi fermo. Decido di tornare a casa. Cambio la strada, non voglio più imbattermi in quell'esposizione, in quell'uomo. Ma mentre penso alle sue parole e ai suoi occhi sbarrati, comprendo il motivo che mi indotta a scappare. Non è la presenza in attesa di uno sconosciuto. E non è la vicinanza del suo corpo al mio. I pochi passi che avrebbe impiegato per saltarmi addosso, neanche quello. È l'abisso tra l'ansia che trapelava dei suoi gesti e la pace che infendevano i suoi dipinti. Come può tanta bellezza nascere da un così profondo dolore? Ho sempre creduto nel valore catartico dell'arte, nel potere terapeutico di una pennellata ben realizzata. I nervi si distendono, la mente si svuota. Il mondo si riduce alle dimensioni della tela, troppo piccola per far entrare le brutture. Leggere scariche elettriche mi percorrono il corpo. Il mio sistema nervoso si sta risvegliando. Mi impone di agire. Di reagire. Spalanco la porta del mio appartamento con un'energia sconosciuta. Mi precipito nel ripostiglio e inizio a frugare freneticamente tra gli scatoloni. Finché non trovo ciò che stavo cercando. I tubetti di colore. Sono ancora perfettamente allineati nel cofanetto. Chiazzate di ditate, ora turchesi, ora verdi, ora magenta. Accarezzo le setole dei pennelli e un brivido mi percorre la spina dorsale alla sensazione della loro morbidezza pungente. Posiziono una tela immacolata sul vecchio cavalletto in legno che era stato di mio padre. Esprimo i tubetti sulla tavolozza. Lascio che il ricordo di quella notte invada la mia mente. Ma questa volta non perché le mie energie si siano arrese al tentativo di tenerlo a bada, ma perché voglio affrontarlo. Una pennellata densa di nero, il buio di quella notte. Una di rosso, il sangue. Giallo, il mio cappotto. Poi ancora nero, nero, nero. I movimenti delle mie mani si fanno decisi, frenetici, convulsi. Il terrore che covavo si tramuta in rabbia, feroce. Rabbia per l'ingiustizia di essere nata donna in un mondo abitato da belve. Rabbia per il dolore fisico che mi ha lacerato le viscere. Rabbia per aver perso la mia anima per 2 interi anni. Dal profondo dei miei polmoni l'aria sgorga in un urlo prolungato, violento, che trapana le orecchie, prosciuga le forze. Ho ritrovato la mia voce. Sfiancata, lascio cadere le braccia. Mi accascio sulla sedia. Il vortice di colori cattura il mio sguardo. Una leggerezza ignota pervade le mie membra. La tela ha assorbito i miei demoni e io posso finalmente tornare a vivere.